Con due microfoni come se fossi un personaggio, diciamo, pubblico importante, e per questo io vi chiedo di pregare per me, perché lo Spirito mi sostenga. Bene. Già l'altra volta ho parlato delle tentazioni di Satana, e però essendo che non mi pare che dovetti sostituire Pietro Fiore, e fu una cosa improvvisa, che Pietro non c'era e nessuno aveva qualcosa di pronto da dire, ci riunimmo in preghiera e Crescenzo mi invitò a parlare un pochettino, se avevo qualche argomento. E c'era questo argomento della tentazione che avevo letto, che mi intrigava molto in quel periodo. Per cui diciamo che il Signore e lo Spirito mi spinse a condividere queste impressioni. Però essendo una cosa molto improvvisata che fu sul momento, diciamo, niente di preparato, andarlo poi a risentire questo messaggio, io mi sono accorto che in realtà c'erano molte cose sconnesse. Difatti ho parlato della tentazione, poi ho parlato di come mi ero organizzato dalla pensione in poi, diciamo, avendo molto tempo a disposizione, avevo fatto un programma che tuttora porto a termine, diciamo, lo onoro. Però ecco, non essendo molto, non mi vedo in questa veste di relatore, diciamo, ecco, faccio molto fatica a mantenere un filo logico e salto spesso di palo in frasca, anche se le intuizioni sono buone, perché poi sono un vulcano come idee, eccetera, però poi vado come un albero che prende delle ramificazioni e perdo il filo, diciamo, no? E allora ho sentito il bisogno adesso di riprendere quel discorso, di un po' più organizzato, diciamo, non avevo neanche poi reso del tutto quello che c'era da dire intorno a questa cosa, perché è una cosa molto che mi intriga molto, ripeto, è molto interessante, perché apre degli sprazzi anche nel mondo dello spirito, che fa vedere veramente che c'è un'altra realtà oltre a quella carnale, che è quella dello spirito. La cosa più che mi è saltata all'occhio risentendo quel messaggio è stato il fatto che dopo avendo parlato delle tentazioni di Satana al Signore, poi ho parlato della mia condotta, di come mi ero organizzato, come avevo organizzato il mio tempo. Però queste due cose risultavano nel messaggio sconnesse, nel senso che come se saltassi da una cosa all'altra senza che ci fosse un filo logico. E in realtà la cosa poi più importante era quello che io avevo saltato, perché poi con questo filo logico me ne sono andato per una via e ho perso il focus, diciamo, principale, che è questo, praticamente questa condotta che io mi ero imposto è quella di contrastare l'astuzia di Satana e quindi mantenere una rotta, perché noi siamo fatti così, siamo incapaci, cioè noi siamo capaci di giustificare anche il male, volendo, nel senso che per dire, se una cosa la fa mio figlio, magari è un peccato veniale oppure un capriccetto così, però se lo fa un altro siamo molto propensi a vedere il peccato nella sua vera realtà, diciamo. Per cui non siamo liberi, siamo un po' tendenziosi, diciamo. E in questa cosa qua Satana ci gioca molto, nel senso che sì, insomma, fa molta propaganda, fa proprio la propaganda. Avete presente adesso, ultimamente c'è questa guerra tra la Russia e gli ucraini, è quasi come la Russia con la sua propaganda, come se volesse giustificare questa aggressione che è del tutto immotivata, eccetera. È quasi che la propaganda, come se riesce a convincere molte persone, eccetera, perché la propaganda rimbomba nelle orecchie. Noi non avendo, alle volte, noi spesso, diciamo, ci muoviamo in base a dei modelli, quello che ci viene propinato, diciamo, quello diventa la moda del momento e molti la seguono, per cui noi non siamo molto liberi, non siamo proprio liberi. Per questo il Signore, quando molto spesso, quando si rivolge agli uomini del mondo, li chiama schiavi. Siamo schiavi del peccato, perché siamo schiavi, letteralmente è così. Noi siamo schiavi delle nostre passioni, dei nostri punti di vista, eccetera. E la verità molto spesso è lontana da noi. La verità intesa, quella della parola di Dio, molto spesso è lontana da noi. Noi ci facciamo in qualche modo manipolare, ecco. Per esempio, io ho visto un filmato dove, per esempio, è solo un esempio, ecco, i sacerdoti in Israele, in un mercatino, erano pronti, radunati a mo' di squadriglia, diciamo, pronti a intervenire nel far rispettare il sabato appena scattava la mezzanotte del sabato, per mettere sotto sopra le bancarelle di questo mercatino, per tutti quelli che non si affrettavano a chiudere le loro cose, eccetera, no? Era evidente in loro praticamente il gusto di vandalizzare, di rompere, insomma, non era una bella cosa, insomma, non era un bello spettacolo. Però io sono sicuro che se uno di noi andava a chiedere a questi sacerdoti poi, insomma, questi leviti di una volta, quelli che oggi sono i discendenti di questi leviti, diciamo, i sacerdoti di un tempo, sono sicuro che loro sono sicuri di fare un servizio a Dio, però non si rendono conto che sono animati sono abietti, insomma, ecco, non sono delle belle persone, insomma, ecco. La lista si potrebbe allungare con tanti esempi. Nella storia abbiamo avuto delle guerre dove ognuno ha pensato di farla in nome di Dio, però ha fatto molti... Insomma, diciamo che in effetti Satana riesce a fare quello che vuole su questa terra, perché è il suo dominio. E noi non siamo liberi, siamo schiavi del peccato. La condizione è questa qua, la precondizione è questa qua. Però in tutto questo c'è da dire la parola illumina, insomma, ecco, la parola illumina proprio perché nella parola c'è proprio questa la parola e lo spirito sono praticamente la stessa cosa, praticamente Gesù è stato definito la parola, e la parola era presso Dio, eccetera, la parola era Dio, eccetera. E lo Spirito è uno della Trinità, per cui è Dio allo stesso modo. Praticamente la parola ci illumina. Noi abbiamo uno strumento importante che il Signore ci ha lasciato, che è lo Spirito. Dici, se io vado al Padre mio non vi lascio soli, ma vi lascio lo Spirito. E abbiamo detto in poche parole, abbiamo solo un modo per averla vinta su Satana. Ho già detto prima che Satana ci abbindola tutti, siamo in qualche modo schiavi, ma c'è solo un modo per uscire da questo. Ed è affidarsi allo Spirito, cioè far valere dentro di noi lo Spirito, perché lo Spirito ci suggerisce sempre la verità, continuamente. E noi riusciamo a vedere le strategie di Satana, le riusciamo a riconoscere se abbiamo lo Spirito. Se non abbiamo lo Spirito, io ho visto anche in quest'ultima guerra, per esempio, ritornando all'esempio, che ci sono molti filoputiniani. Sono detti così sul web, diciamo, filoputiniani. Che significa? Significa che fanno il tifo per questa guerra generata che l'ha voluta quest'uomo, se così lo vogliamo chiamare, insomma, perché è solo una bestia, ha generato. E allora la domanda è questa: per poter giustificare questa guerra significa che tu non hai proprio, non hai nessun punto di, cioè non hai un contatto con, stavo dicendo, con la realtà, ma in realtà non hai un contatto con la verità, perché la verità è che un popolo che aggredisce è un altro che subisce. Vai tranquillo che chi aggredisce non può stare mai nel giusto. Non so se è chiaro il discorso. Quindi se tu sei un filo putiniano, sei uno che sei fuori dalla, cioè non sei capace di capire, oppure sei in malafede, ti piace il diritto imposto con la forza, ti piacciono delle cose che non piacciono a nessun uomo che è vicino alla verità, diciamo così. E tutto questo per dire una cosa, che il primo uomo, Adamo, non aveva lo Spirito, per cui è caduto facilmente nei giochi di Satana. E tutti quanti noi seguiamo quel primo uomo, per cui Satana ha sempre un buon gioco con noi. Però dal secondo uomo, che poi è Cristo, che la parola strana, guarda caso, proprio prima delle tentazioni c'è il battesimo di Gesù nell'acqua, che riceve lo Spirito a mo' di colomba e la voce che dall'alto dice: questo è il mio figliuolo in cui mi sono soddisfatto, insomma. E praticamente è stata la prima volta, quella lì, che Satana ha avuto una bella batosta, nel senso che le cose non gli sono andate come gli sono sempre andate dalla fondazione del mondo ad oggi, diciamo. Però è anche la prima volta che si è presentato davanti a lui un uomo dotato di spirito, con lo Spirito di Dio, l'ha vinto. E questo è molto importante, è molto importante. Io ho parlato già l'altra volta, non lo so se mi voglio dilungare, dei tipi di tentazioni che Satana ha fatto al Signore, e che fa, è come un cliché, che fa anche a noi, e le fa a tutti. Che sono tre tipi le tentazioni, sono semplicemente le tre domande che Satana fa al Cristo. Poi uno che ti può prendere per bisogno, per fame, è che tu, trovandoti in quella condizione particolare, a Satana basta proprio una spintarella per buttarti fuori strada, perché già in qualche modo tu sei propenso ad andare fuori strada, perché la tua situazione è già un po' precaria, e quindi per fame. Quindi se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventano pani, è così che... E allora Gesù si è difeso con la parola. Sta scritto che non di solo pane vivrà l'uomo, eccetera, eccetera. Però quello che è importante qua è il principio. Il principio è che lui si è affidato alla parola di Dio. Cioè lui ha fatto proprio perno alla parola. In un altro punto della parola, la parola è definita come la spada dello Spirito. Quindi lui si è difeso con una spada, diciamo, che è la parola di Dio. E Satana non ci ha potuto fare niente, perché è la prima volta che gli succedeva una cosa del genere, che è stato sconfitto. Quindi l'uomo può essere tentato in tre modi, solo questi tre modi, poi non ne vedo altri, almeno da quello che io sono stato in grado di vedere nella parola non ne ho visto altri. La prima è il bisogno. Per bisogno noi possiamo anche peccare, soprattutto se non siamo ferrati nella parola di Dio, nella verità. E magari uno per bisogno, insomma, è più facile che può andare a rubare, è più facile che si butta in un'impresa un po' torbida, diciamo così, oppure, non lo so, sono tante le situazioni che uno, di strade brutte che uno può prendere, di peccati che uno può fare, spinto dal bisogno. Però questo la si può vincere se ci si tiene attaccata al Signore. È vero, io ho bisogno, però il Signore ha detto che non mi abbandona, ha detto che tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù. Tu cercami e vedrai che risolvi i tuoi problemi. Poi anche qui c'è una cosa che è importante, che viene con... L'altra tentazione è l'orgoglio, che praticamente quando si parla di orgoglio, di arroganza, sono aspetti della ribellione praticamente. Gesù era un uomo, era una persona, era Dio, però sulla terra è venuto come un uomo mite, mansueto, che sono tutte caratteristiche che sono il contrario dell'orgoglio, dell'arroganza. Di solito chi è orgoglioso non ha, è molto abile, diciamo i malvagi sono molto abili nel fare il male, ma hanno poca conoscenza di se stessi, perché sennò come minimo potrebbero riconoscere che non sono all'altezza di competere con il Signore. Mi spiego meglio. Io ho sentito molte volte, anche qualche volta cercando di evangelizzare, di convincere qualcuno, eccetera, no? E mi sono sentito arrivare certe risposte sul tipo: ma se Dio esiste veramente, perché non si fa vedere? Perché se si fa vedere, noi lo vediamo chiaramente e crediamo, perché se tutto quello che tu dici è così potente, eccetera, se veramente io lo vedo con i miei occhi questo, io ci credo. E questo un po' la risposta già ce la dà Giobbe nel suo libro, quando dice: in questo tu stai sbagliando, perché tu non sei, Dio è più grande di te, semmai dovrebbe essere lui a fare delle domande a te, e non tu a lui fatti vedere. Questo è l'orgoglio che ti spinge, cioè tu pensi di essere così all'altezza da poter dire a Dio ma fatti vedere, ma già se ci fosse per dire un personaggio pubblico, tipo per esempio, non lo so, Draghi ultimamente, oppure Mattarella, tu non gli diresti mai fatti vedere, eccetera, perché saresti già un po' più piccolino davanti a lui, anche se magari dentro non è proprio così. Però, se non altro, gli porteresti un po' di rispetto, un po' di cose. Davanti a Dio, uno che dice, ma perché non ti fai vedere? Il Signore dice, guarda che io non ho proprio bisogno di te. Nel senso che se tu fai del bene o fai del male, lo fai per chi ti sta di fronte, per chi ti sta vicino, ma a me non mi dai niente. Non ho proprio bisogno di te. Non ho bisogno neanche di farmi vedere da te. Non so se è chiaro il discorso. Ma se tu sei una persona umile, sei una persona mansueta, eccetera, io posso anche manifestarmi a te perché ho compassione di te. Ma verso quell'altro, una persona arrogante, presuntuosa, eccetera, già io come uomo mi viene da dire, mi fai passare la voglia di farti del bene. Non è il caso del Signore. Però questo per dire che l'orgoglio che è l'altro tipo di tentazione, perché se Adamo ed Eva hanno peccato è perché il maligno gli ha propinato che mangiando quel frutto diventerebbero uguali a Dio. Si sono fatti tentare dall'orgoglio, perché se fossero state delle persone umili, mansueti, eccetera, avrebbero subito detto, guardi, io ho un Dio al quale sono legato e questa cosa non gli piacerà sicuramente, per cui avrebbe già tagliato il discorso. Per cui la seconda tentazione, quando Satana dice al Signore, ci vedi tutte queste cose nel mondo, tutti questi poteri, tutte queste potestà, tutte queste altezze, tutte queste cose belle che ci sono, eccetera, io te le darò se tu mi adorerai, io te le darò in qualche modo, lo sta tentando proprio nell'orgoglio, cioè praticamente dice io ti do dei poteri se tu mi adori. Leggiamolo un attimo questa la tentazione, perché così diventa con le parole riesco meglio a spiegarmi, perché soprattutto per dire la seconda e la terza sono interessanti. Come allora, or Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni ed era tentato dal diavolo. E durante quei giorni non mangiò nulla e dopo che quelli furono trascorsi ebbe fame. E il diavolo gli disse, se tu sei figliuol di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo, ecco questo volevo dire, tutti i regni del mondo, e gli disse, ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data, e io la do a chi voglio. E se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Quindi praticamente lo sta tentando proprio nel potere, nell'orgoglio, in questa fame di potere. Ecco. E Gesù rispondendo gli disse, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio. Questa è la terza tentazione. abbiamo parlato della seconda, per quanto riguarda l'orgoglio, abbiamo detto che il Signore era tutto l'opposto, era un umile, mansueto di cuore, e quindi la risposta è stata chiara, insomma, che, adora il Signore Dio tuo, sta scritto, e a Lui solo rendi culto, quindi ubbidiente. Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figliuol di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te che ti proteggeranno, ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù rispondendo gli disse: sta scritto, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, finito che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Quindi praticamente quest'ultima è la tentazione, cioè praticamente mettere alla prova quello che Dio ha detto nella sua parola. Perché dice, praticamente dice che sta scritto che se tu lui ti manderà in palmo di mano, ti salverà dal... Sta scritto, se sta scritto così, lui lo farà. Però il Signore cosa gli dice? Gli dice: sta scritto anche non tentare il Signore Dio tuo. Cioè il terzo tipo di tentazione è molto più subdolo, molto più rispetto al bisogno e all'orgoglio, che anche se sono forti, però sono meno subdoli. Qui invece lui dice: va bene, tu mi stai mettendo davanti la parola, e allora io adesso ti gioco proprio sulla parola. Sta scritto che lui manderà i suoi angeli a salvarti da ogni... che nessuna pietra urti, il tuo piede non urti nessuna pietra, praticamente. E questa cosa qui è subdola, perché anche quando noi chiediamo qualcosa al Signore, noi dovremmo sempre anteporre alla richiesta la dicitura "se tu vuoi", come fece Gesù nel Getsemani. Il Signore, è chiaro che di fronte a quella situazione, disse: padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice, però sempre se è nella tua volontà, se tu vuoi, allontana da me questo calice. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi molto spesso in preghiera possiamo correre il rischio di tentare il Signore, perché dato che il Signore ha detto nella sua parola: tu chiedimi che io te lo darò, sta scritto nella sua parola, è scritto questa cosa qua, che qualunque cosa voi chiederete egli ve lo darà. E allora se io ho un bisogno oppure ho una necessità e faccio una richiesta al Signore confidando nel fatto che se adesso io ufficialmente gliela chiedo, e lui me la deve dare, non ci sono vie d'uscita. Bene, io lo sto tentando, sto facendo una cosa che non va fatta. Non va fatta per una semplice ragione, che io lo sto in qualche modo imbrigliando con la sua stessa parola. Non so se mi sono spiegato. Lo sto obbligando a farmi quel piacere, diciamo, e questo annulla tutta la sua potestà di fare le cose, insomma, di poter fare le cose. Cioè, praticamente, cioè noi corriamo il rischio di tentare Dio e poi magari sotto sotto gli togliamo proprio la libertà di disporre della sua volontà di fare o non fare. Allora, di fronte a una persona che si presenta in questo modo, Io umanamente mi viene da dire, guarda, non mi piace come ti sei posto. È vero, io qualunque cosa tu mi chiedi io te la do, l'ho detto e lo faccio pure. Però tu come stai davanti a me, io non ti voglio dare niente. Cioè voglio far valere la mia, perché il tuo stato del cuore non è non è quello che io mi aspetto da chi mi viene a chiedere delle cose. Chi viene a chiedere delle cose a me, prima di tutto, mi sto mettendo molto umilmente nei panni del Signore, insomma. Prima di tutto deve fare, come fece Daniele nella sua preghiera, una confessione di peccato, riconoscere di avere quel bisogno davanti a di proprio come ci sono dei miracoli che il Signore ha fatto, avendo prima detto sì, lo voglio, sì, guarito, però erano tutte persone che tremanti davanti a lui. È chiaro che se il Signore non avesse voluto, loro non c'era questo ricatto sotto alle spalle, il ricatto che dicevo prima, della tentazione, che è subdola, è molto molto subdola. Questo fatto che sta scritto lo si può anche usare come mezzo per imbrigliare, per obbligare il Signore. Cioè è vero che sta scritto, ma è anche vero che sta scritto non tentare il tuo Dio. In questo modo tu lo stai tentando. Non so se è chiaro il discorso. Se il Signore, per dire, ha dei piani con me, e questi piani prevedono, come sono previsti nella vita di ognuno, di ogni persona, sono stati previsti anche nella vita del Signore Gesù, che c'è stato un momento in cui in quell'ora il Signore era angosciato ed era preso da tristezza mortale, quindi prima di essere crocifisso. Però era una via che il Signore ha previsto, purtroppo. E ci possono essere delle situazioni di questo genere. Però io penso che è molto bello se uno dice: Signore, io non mi sento neanche preparato per questa prova. Mi metto proprio nelle tue mani. Sì, tu. Vai avanti tu. E io ti prego di sostenermi. Ecco, questa è la preghiera che il Signore, cioè io se fosse, ripeto, se fosse nel mio piccolo, scusatemi se mi metto nei panni del Signore, l'accetterei di più, anzi direi, guarda, proprio perché ho visto chi mi sta di fronte, te la voglio accorciare questa cosa, non so, se, insomma, diciamo così, no? Quindi alle volte la preghiera può diventare peccato. Ma il problema è comunque nel cuore, perché dipende dall'atteggiamento del cuore. Perché io posso stare in preghiera davanti al Signore, in preghiera chiedergli delle cose. Adesso poi io vi dico un'esperienza che ho fatto ultimissimamente proprio. Domenica scorsa, quando ho pregato, ho detto: io poi personalmente ti voglio ringraziare per aver risposto a una mia richiesta. Ho detto domenica, non ho detto altro. Bene, la cosa dico adesso l'altro. Lo dico adesso quello che... Allora, noi avevamo avuto ultimamente un gatto che da 4-5 mesi a casa, che avendolo sempre dentro, lui quando guardava fuori voleva andare fuori, eccetera. Allora io feci una volta una prova a farlo andare fuori. Questo gatto molto astuto pure, però è molto buono come il fatto che è astuto, non è, è furbo, però è anche un gatto molto, come dire, ti ispira tenerezza, diciamo, no? E si è studiato tutta la cosa e un bel giorno è scappato via e non l'abbiamo visto più. Adesso avemmo qualche giorno fa, una settimana fa, una comunicazione, perché avevamo detto al gattile se per caso trovassero un gatto così, 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 gli lasciamo la foto. Avemmo questa chiamata dal gattile dicendo che questo gatto, il gattile diceva che questo gatto stava in un posto dietro un negozio di Eurospin, praticamente, però non proprio dietro, un po' a distanza, c'era degli orti e c'era un boschetto. E uno che l'aveva visto, che portava a spasso il cane, l'aveva visto e aveva capito pure che era affamato questo gatto, eccetera. Io quando l'ho visto nella foto, ho capito subito che era lui. E allora andammo con il trasportino, ma lui non si faceva prendere, però non scappava, si metteva a distanza e miagolava perché aveva fame. E praticamente ce ne dovettimo tornare perché non riuscimmo a prenderlo, però aveva fame. Io durante tutta durante la notte pensavo, cioè, se lo abbandoniamo e morirà di fame, non è una bella cosa, cioè, bisognerebbe trovare il modo di prenderlo, ma come fai a prenderlo, perché lui non si fa prendere. Però il fatto stesso che aveva fame, si capiva che aveva fame, lui non scappava più di tanto, stava a 3 metri, voleva qualcosa, ma non si faceva prendere. E quindi il fatto che aveva fame a me mi dava dentro, non stavo bene. E allora mi sveglio la notte all'improvviso con queste parole: Signore, se tu vuoi, proprio questo, così, Signore, se tu vuoi, si lascerebbe prendere. Solo se tu vuoi si lascerebbe prendere, perché non si fida. Però tu lo puoi fare questo. E allora io ho capito pure un'altra cosa. Ho capito che io davanti a Dio sono come quel gatto, che lui ha tanta compassione di me, che non mi molla. Non so se mi sono spiegato. E io non scappo più di tanto lontano, ma non mi avvicino neanche più di tanto, perché ho paura di perdere la mia libertà, proprio come quel gatto. Non so se mi sono spiegato. E allora ho fatto una serie di pensieri negativi, ho detto che è una vita brutta questa qui, non è una bella vita questa, siamo chiamati proprio a... non c'è molto di buono. Però ho fatto proprio questa preghiera, ho detto: Signore, se tu vuoi, il mio desiderio è proprio quello di prenderlo questo gatto, e di se non altro di, così lo teniamo in casa, sta bene, in casa sta bene. Quindi era un amore proprio disinteressato per questo gatto. Non è che lui, il gatto, doveva far compagnia a me oppure a qualcun altro, era per lui. Perché quello che mi dispiaceva era proprio questo, perché se io l'avessi visto tutto bello, capace di provvedere a se stesso, cicciottello, sai, così, beh, va bene, non mi sarei addolorato tanto, ma mi sono addolorato proprio per il fatto che era scarno, era circa la metà di quello che io mi ricordavo prima, e soprattutto il fatto che non scappava perché aveva fame. perché io basta che allungavo la mano così lui voleva venire, ma se non glielo lasciavo un po' a distanza lui non si avvicinava più di tanto, e appena glielo lasciavo correva a prendersi quelli granocchini che gli avevo lasciato. E allora durante questa notte io, a dire la verità, ho detto: Signore, se poi tu non vuoi, a me mi dispiace molto questa cosa, però sia fatta la tua volontà. Però vuol dire che tu hai voluto così. Mi dispiace molto, vuol dire che tu hai voluto così. Bene, la mattina io e mia moglie, prima che lei andava a lavorare, quindi alle 6 di mattina, aveva lei alle 8 va a timbrare praticamente, aveva buon un'oretta e mezza che siamo andati di nuovo la mattina, e lo stesso discorso, cercavo di farla avvicinare, lo pregavo, sai, tutte quelle cose lì, no? E niente, non si lasciava prendere in nessun modo, fino a un certo punto mi ero rassegnato, stavo andando via, stavo raccogliendo, perché avevo messo per terra un piattino, ho detto adesso glielo lascio, questo ormai l'ho perso, cioè, quando ha finito di mangiare questo forse morirà di fame, non lo so. Allora stavo raccogliendo questo piattino, o meglio, lo stavo togliendo e lo volevo mettere in un posto dove, eccetera. E quando io mi ero rassegnato propriamente, lui viene, quando vede che io non gli prestavo attenzione, viene vicino. Appena viene vicino io lo prendo con le mani e con la destra, così lo piglio e lo metto nel trasportino che mia moglie subito lo chiude, eccetera, ed è stato riportato a casa. Il Signore mi ha risposto. Il Signore mi ha risposto. Prima mi ha fatto fare, mi ha portato dove voleva portarmi, e poi mi ha dato pure il gatto. Lui voleva portarmi a concepire questo. Guarda, vedi quello che tu stai provando per quel gatto? Mettiti tu nei panni del gatto e io mi metto nei tuoi panni, così tu sai quello che io provo per te, tutta la compassione che provo per te, e come vorrei che tu ti lasciassi prendere, perché è la tua salvezza se ti lasci prendere. Non so se mi sono spiegato, io quella lezione lì l'ho capita. Difatti io ho detto: Signore, se tu vuoi, va bene, me lo lasci prendere, ma se tu non vuoi, sia fatta la tua volontà. Questo per dire che l'atteggiamento in preghiera, quando uno chiede qualcosa, eccetera, è importante comunque stare attenti a fare delle cose che piacciono al Signore, non delle cose che non piacciono al Signore, perché tentare il Signore attraverso la sua parola non è bello. Quando il Signore dice nella sua parola chiedete ed otterrete, è vero, perché è così, tu chiedi ed otterrai. Però in quel chiedere c'è tutto l'atteggiamento di chi chiede. Chi chiede è un bisognoso ed è uno che sa che da lui può venire una virtù e che tu hai bisogno. E poi ti suggerisce anche un'altra cosa questo, che se tu stai chiedendo, non essere il fatto che lui te lo dà, questo non ti autorizza ad approfittarne, nel senso che se tu hai bisogno lo chiedi, ma se è una cosa così che per dire: Signore, non ne hai tanto bisogno, diciamo sarebbe un di più, però in quel momento lì magari, allora stai attento, perché non è l'atteggiamento giusto. Non so se mi sono spiegato, cioè uno che è in preghiera e chiede una cosa al Signore, secondo quello che ho capito io, è prima di tutto fare confessione della propria condizione e poi rendersi conto se questa è una cosa che è in linea con il piano di salvezza del Signore. Perché se non è in linea, io posso chiedere anche una macchina, una Jaguar rossa, perché voglio fare una bella figura, oppure perché mi piacciono le macchine. Ma però, sia chiaro che io non sto nella verità, perché queste cose qua non sono contemplate nella parola, diciamo. Il Signore, se io la chiedo al Signore, confidando che il Signore ha detto qualunque cosa chiedi io te la darò, no, c'è qualcosa che tocca, non è proprio così. E questa è la terza tentazione, è proprio questa qua, cioè quella di cercare di imbrigliare il Signore con la sua parola stessa. Il Signore Gesù cosa ha detto? È vero che però sta scritto anche non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, queste sono le tre tentazioni. Adesso volevo dire qualcosa sulla parola, sullo Spirito, lo Spirito Santo, perché quello che noi possiamo prendere da questo capitolo, paragrafo, io qua leggo da Luca 4 praticamente, della tentazione, ma c'è anche in Matteo e qualcosa anche in Giovanni, non c'è qualcosa, c'è di meno in Marco. Quello che possiamo apprendere è che praticamente il Signore si è servito dello Spirito Santo per sconvincere Satana. E lo Spirito Santo lui ce l'ha lasciato in eredità. Cioè, io vi lascio lo Spirito, ve lo lascio, perché avete bisogno di quello, egli vi ricorderà ogni cosa, anche di quello che io vi ho detto, eccetera. Praticamente la Chiesa di Dio, la Chiesa, c'ha questa eredità. C'è lo Spirito Santo, cioè Satana a noi non ci può attaccare nella misura in cui noi abbiamo lo Spirito. Come Chiesa, Satana può stare solo lontano, non ci può attaccare, perché lo Spirito, io volevo leggere qualcosa di Tessalonicesi 2:5, cioè Paolo, quando parla ai Tessalonicesi, che dice: non vi ricordate quando ero ancora presso di voi e vi dicevo queste cose? Ne avrà dette di cose Paolo che noi magari nel Vangelo non sono scritte tutte, però questo quello che c'è scritto è per il nostro insegnamento. E ora voi sapete quel che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo. Qui sto parlando dell'Anticristo. E quello che lo ritiene è lo Spirito della Chiesa, è lo Spirito Santo, che quando lo Spirito Santo verrà ritirato, perché la Chiesa verrà rapita, quindi lo Spirito Santo non starà più sulla terra, e allora l'Anticristo avrà il sopravvento e ci saranno dei giorni terribili. Questo previene la venuta poi di Cristo sulla terra. E dice qua espressamente, dice: ora voi lo sapete quel che lo ritiene, cioè quel che lo ritiene all'anticristo, cioè quello che lo trattiene, diciamo, no? Onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto che ora lo ritiene, che vi è chi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo, cioè finché lo Spirito non ci sarà più sulla terra, ritornerà a Dio praticamente. E quindi quest'uomo del peccato avrà via libera e farà quello che deve fare negli ultimi tempi. Ma finché c'è lo Spirito nella Chiesa e la Chiesa è ancora sulla terra, questo è trattenuto, anche se fa delle cose che ha tuttora all'opera, ci sono delle impietà, diciamo, però è trattenuto, perché se ce la mettesse tutta, diciamo, saremmo travolti. E allora sarà manifestato l'empio, dopo che lui sarà tolto. che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. E dicevo questo per sottolineare l'importanza dello spirito che noi abbiamo avuto. Questo spirito ha incominciato a operare per la prima volta in Gesù quando per la prima volta ha incontrato Satana. Poi ci sono stati altri incontri, perché tutte le volte che il Signore Gesù ha tolto uno spirito da una persona, un demonio, praticamente ha avuto sempre a che fare con queste forze del male, di sataniche, diciamo, e l'hanno ubbidito. Perché l'hanno ubbidito? Perché lui ha messo in chiaro subito una cosa con Satana, proprio nella tentazione ha messo subito in chiaro una cosa, che il più forte era lui e che Satana è stato sconfitto. Tanto è vero che Satana è stato sconfitto che quando i farisei dicevano che lui cacciava i demoni con l'aiuto di Satana, e lui disse molto chiaramente che un regno non può essere diviso a metà contro se stesso. Però se io caccio i demoni, è detto nel... Questo è detto in adesso ve lo dico subito, Dice, ma se in Matteo 12:28 dice, ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Cosa sta dicendo? Sta dicendo praticamente che lui, quando caccia i demoni, eccetera, è perché ha legato Satana. Per quello lui può fare quello che vuole, perché ha primo messo in chiaro a Satana chi comanda, diciamo, che è il Signore che detta tutte le cose. E questo spiega anche perché i demoni alla sua parola ubbidivano subito. Non è che controbattevano oppure iniziavano una mezza guerra e poi si arrendevano. No, bastava la sua parola, perché lui già aveva messo in chiaro tutto con il capo di questi demoni, che è Satana. Praticamente noi quando il Signore è morto alla croce, non è che lì ha vinto Satana. Lì lui era il sacerdote che ci ha salvati, che si è offerto per i nostri peccati. Ma lui, Satana, l'ha vinto alla tentazione, quando Satana si è avvicinato a lui per tentarlo ed è dovuto scappare via. Sono due momenti che, diciamo, lo scopo è uno, ma i momenti sono due. C'è un momento in cui lui ha combattuto le forze della malvagità e le ha messe a tacere. E c'è un altro momento in cui lui, questi principati, queste forze della malvagità, ne ha fatte un pubblico spettacolo alla croce. Perché ne ha fatto un pubblico spettacolo? Perché Satana non poteva fare più niente. Noi gli siamo sfuggiti di mano. Se abbiamo Cristo, gli siamo sfuggiti dalle sue grinfie. Abbiamo avuto la vittoria su lui perché Cristo è in noi, perché lo Spirito che Cristo ci ha lasciati ce l'ha lasciato e noi ne possiamo usufruire. Se per lo Spirito noi facciamo delle cose, andiamo tranquilli che Satana non ci può fare niente. Però è importante una cosa, è importante, noi teniamo sempre presente il modello originale, che Gesù era un uomo umile e mansueto. Non so se è chiaro il discorso. nessuna arroganza da parte nostra perché abbiamo lo Spirito, oppure noi abbiamo lo Spirito perché il Signore ci ha permesso ci ha fatto questo dono perché potessimo conoscerlo, perché solo attraverso lo Spirito noi possiamo conoscere. Dicevo prima all'inizio che l'orgoglioso, il malvagio, l'arrogante conosce bene molte tattiche per fare il male, ma conosce poco su se stesso. Perché conosce poco su se stesso? Perché se conoscesse un po' di più di se stesso, si arrenderebbe a Cristo. Non so se mi sono spiegato. Proprio perché ha questa visione limitata che gli manca lo Spirito. Noi abbiamo lo Spirito per poter guardare a Lui. Beh, poi il discorso potrei stare anche fino a domani mattina a parlare di vari aspetti, eccetera, ma la sostanza è questa. La sostanza è questa, che c'è una cosa nuova dalla venuta di Cristo in poi, che è lo Spirito. Tant'è vero che quando in Pietro, in Matteo 16, il Signore Gesù dice la gente cosa pensa di me, eccetera, poi a un certo punto dice: e voi che cosa pensate di me, che io sia? E Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E allora Gesù dice: tu sei beato, Pietro, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma te l'ha rivelato il Padre mio che è nei cieli. Io altresì ti dico che su questa pietra, io fonderò la mia chiesa, su questa pietra, non pietra come il Papa, eccetera, ma su questo presupposto, su quello che tu hai detto, io fonderò la mia chiesa, cioè che io sono il Cristo. Non so se mi sono spiegato. E le forze del male non riusciranno a sopraffarla. Questo per dire che lo Spirito, la Chiesa è lo Spirito, e la Chiesa è la sposa, e la sposa senza lo sposo non è nessuno, lo sposo è la parola di Dio, è lo Spirito. Praticamente tutto questo per dire una cosa sola, che la Chiesa ha un compito su questa terra, quello di trattenere le forze della malvagità. Dice: ma c'è tutto questo male in questo mondo, che cosa vuoi trattenere di più? Sarebbe molto ma molto peggio, lo capiranno gli ultimi tempi. Oggi l'uomo ha la possibilità con il nucleare di distruggere il mondo, ma il mondo non sarà tranquillo, insomma, il mondo non sarà distrutto perché il Dio non l'ha ancora deciso e c'è ancora lo Spirito, per cui noi possiamo ancora dire una volta per consolare mia figlia quando vedeva tutte queste cose nel mondo, omosessualità, droga, eccetera, dice: ma come viviamo noi? Non c'è niente di buono in questo. La vidi molto depressa. E io gli dissi: guarda, ricordati sempre il discorso che il Signore Gesù fece agli discepoli quando dissero, vicino al giovane ricco, dissero: chi può essere salvato? Questo è più difficile, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Allora disse: allora nessuno può essere salvato, come chi può essere salvato? Nessuno. Però il Signore disse una parola molto importante che mi rincuora ogni volta che ci faccio caso. Disse: questo agli uomini è impossibile salvarsi, ma a Dio tutto è possibile. Per cui quando mia figlia la vidi così depressa, eccetera, gli dovetti dire: guarda che la tua vita non sta in mano a questi principati e potestà che oggi hanno la meglio, la tua vita sta in mano a Lui, e allora tu vai tranquillo che troverai la tua strada, la troverai perché la decide Lui la strada. Non so se mi sono spiegato, è Lui che governa, è Lui. Allora tu oggi fai la tecnica di radiologia, lavori in un ospedale, hai un mensile assicurato, e se tutto va bene avrai anche una pensione in vecchiaia, eccetera, no? Tutto questo non ti dice niente, ma nel senso che tu da sola saresti stato capace di dirigere la tua vita. Se oggi ti puoi permettere, pure adesso sei andato, domani torneranno dalla Spagna, eccetera, ti puoi permettere anche delle cose, eccetera. Ricordati che il Signore ha pensato, Lui a tutto, ha pensato Lui a tutto, ti dà anche delle belle distrazioni, ti dà delle cose, ma se tu il tuo stato d'animo è disperato, eccetera, e allora io ti consiglio proprio di fare riferimento a Lui, perché la nostra condizione è quella lì, è Lui che la stabilisce, è Lui che la stabilisce. Va bene, io direi che sono le 10, chiuderei qua. Che il Signore ci benedica e che ci faccia riflettere sulla Sua parola. Amen.